sono due temi che si sovrappongono. È un tema che discutiamo io e Giovanni Federico da quando ci conosciamo, che sono quasi 50 anni. E se è nato prima l'uovo o la gallina, e cioè se sono nate prima le élite o prima i cosiddetti popoli, che poi è tutto il resto della cittadinanza tolta quella che hai definito essere l'élite. Ed è probabilmente una discussione con poco costrutto, alla fine ci siamo resi conti anche noi, perché è appunto il classico caso di uovo e gallina, le due cose si tengono assieme. Allora, c'è un lato che vale per tutte le società ed è palese oggi in Italia, no? Proviamo a guardare in Italia. Sono le élite, perché hanno il controllo dell'informazione, specialmente nelle società moderne, che decidono cosa sa il resto della cittadinanza. Per la semplice ragione che il resto della cittadinanza, specialmente su qualsiasi questione che esca dalla loro città, dal loro quartiere, dalla loro fabbrica, luogo di lavoro, famiglia o comunità, sanno ben poco. Poi esiste una percentuale bassa della popolazione che attraverso mille canali racconta quello che succede nel mondo e dà le spiegazioni. E gli esseri umani che non fanno quel lavoro lì, che sono la stragrandissima maggioranza, devono basarsi più o meno su quello che le cosiddette élite raccontano o decidono di raccontare. Quindi è abbastanza ovvio che la visione del mondo, che lasciate che usi questo termine che io non sopporto, che no, la cittadinanza pensa, non popolo, sia determinato dalle élite. E le élite scelgono, a volte concordando, a volte no. Cosa raccontare? La differenza fra una società autoritaria e una società aperta è che nella società autoritaria esiste solo un'elite, tipicamente concentrata e coordinata, che racconta quasi sempre solo la stessa storia, anche perché se non lo fa esce dall'elite, viene cacciata, no? Abbiamo visto cosa è successo, gli oligarchi, i giornalisti, gli intellettuali, tutta elite russa, oppositori, erano tutte elite, non è che fossero poveri contadini ignoranti, erano parte dell'elite che decidono di opporsi all'opinione dominante. Non gli viene permesso di rimanere nelle elite, ma vengono cacciati o addirittura uccisi o imprigionati. Nelle società aperte, invece, le elite sono più eterogenee, a volte diventano molto omogenee come quella italiana, a volte sono più eterogenee come quelle di altri paesi. Quindi, anzitutto c'è una grandissima differenza fra società autoritarie e quelle aperte. Le società autoritarie, le elite hanno molto più potere, perché chi devia dalla linea del capo viene escluso, ucciso e così via. Quindi è molto più facile indottrinare. Questo è vero, questo è assolutamente vero e lo confrontiamo oggi in Italia. Noi siamo qua fondamentalmente a contrastare la narrativa che le élite, da Travaglio a Salvini, dai vari giornali che mostriamo, ai conduttori televisivi, e devo dire purtroppo, e lo dico veramente purtroppo, con il caso italiano, parte della Chiesa italiana stessa racconta. Però almeno in Italia c'è un minimo di dibattito e c'è la possibilità di guardare i due lati o i tre lati, i quattro lati della medaglia. Tutto vero, vale per la Russia come vale per l'Italia, la Germania, gli Stati Uniti e così via, con la differenza che ho detto, no? Se guardate la Cina, stessa cosa, anche nella Cina ci sono pezzi dell'elite che si oppongono all'andamento di Xi Jinping, però stanno zitti perché vengono epurati, vengono messi, eccetera. Detto questo, però, c'è anche il fatto storico. A un certo punto i cittadini vengono informati di certe cose, cominciano a pensare in una certa maniera. Allora tu puoi fare un ragionamento, come dire, di colpa o di responsabilità, no? Se uno si studia come la prima guerra mondiale è andata in guerra, è palese che il popolo cosiddetto, la stragrande maggioranza d'Italia, non aveva nessuna intenzione di mandare centinaia di migliaia di ragazzi morti di fame a morire al fronte. Proprio nessuno. Però ci sono andati lo stesso e a un certo punto hanno cominciato a credere che quella guerra era giusta, tant'è che quando sono tornati da quella guerra, hanno costruito gli arditi, i reduci di guerra, eccetera, che sono stati la massa di manovra del fascismo. E a quel punto erano indottrinati. E allora, dal punto di vista strettamente, come dire, pragmatico, una volta che hai grandi masse indottrinate, quelle grandi masse diventano il nemico. Lo stesso è successo in Germania. Se voi guardate dal passaggio dalla Repubblica di Weimar, le catastrofi seconda post-prima guerra mondiale, Weimar, le crisi economiche e poi la rapida ascesa al potere del partito nazista, è palese che il partito nazista non ha il supporto all'inizio della maggioranza dei cittadini. È palese. 5 anni dopo ce l'ha, 6 anni dopo ce l'ha, nel 39 ce l'ha. E a quel punto l'intero, di nuovo, no, non l'intero, ma insomma l'80% dei cittadini tedeschi diventano il nemico del resto d'Europa, perché vanno in guerra, appoggiano, lavorano, fanno quello che c'è da fare. Una piccola minoranza continua a opporsi, ma. Ed è purtroppo la realtà. Certe narrative attecchiscono perché c'è un substrato, c'è un terreno in cui si possono attecchire. In Italia attecchì l'idea del grande risorgimento incompiuto, dell'impero, della nazione romana, di un certo ruolo dell'Italia nel mondo. C'era un terreno fertile, preparato da prima, una certa visione diffusa di nuovo nelle scuole, dai leader, certo, ai poveri contadini veniva raccontato questo. E alla fine ci credettero. E l'onda lunga la vediamo anche adesso, ci credono ancora. Ci credo ancora. Oggi quegli italiani che ancora usano argomenti sovranisti, sono diventati la maggioranza, sono in realtà gli eredi della visione fascista del sovranismo italiano che doveva imperare nel Mediterraneo e così via. Temo che per la Russia ci sia un fenomeno analogo. Se uno legge Ilin, cosa che abbiamo ricordato molte volte, con Adriano, nei colloqui con altri, cioè uno scrittore, filosofo russo che faceva parte delle armate bianche, cioè di quelli che hanno combattuto contro le armate rosse, hanno perso, e quindi fedele allo zar, eccetera. L'ideologia di Ilin e quella di Dugin sono uguali. Non è vero che quell'onda è sovietica e basta, non è un prodotto di Lenin e del comunismo. La visione del ruolo imperiale della Russia si innesta nella sua versione sovietica. Su una visione precedente che infatti era condivisa dai leader delle élite bianche che hanno perso, zariste, venivano uccise, sconfitte, espulse, poi sono tornate, poi hanno trovato. Se uno guarda, lo stesso vale in Cina, no? La visione prima maoista e ora di Xi Jinping del ruolo del grande impero celeste, del paese di mezzo e così via, si innesta su una cultura diffusa e profonda del popolo cinese che vede se stesso come un popolo speciale, al centro del mondo, la cultura più antica, la più saggia, che mostra al mondo come vivere, nell'armonia, e così via. Adesso non sto. Quindi io starei un po' attento nel pensare che basta cambiare l'elite, cambia il popolo. E questo è alla radice di questo, ci sono gli errori che ho fatto anch'io, molte volte in questi mesi, ma anche in mesi precedenti, io e altri colleghi ci siamo criticati. Proprio criticate amaramente l'illusione degli anni 90, inizio 2000, che cambiando le élite di alcuni paesi poi cambiasse l'opinione del popolo, no? L'esempio più palese, più tragico è stato l'Iraq. Alcuni di noi si sono tirati indietro subito, compreso il sottoscritto, ma è vero che per un breve periodo abbiamo pensato che eliminare il regime di Saddam Hussein avrebbe permesso al mondo iracheno di così, magicamente diventare se non l'Inghilterra, la Spagna. E invece no, invece no. Quindi bisogna starci un po' attento, cioè l'illusione che salta Putin, salta tutto, è un po'
Ma io dichiaro
è
ogni accordo.
molto un'illusione. Abbiamo troppi esempi storici, sia russi che altrove, che dicono altrimenti. E questa è una consapevolezza che bisogna avere. Esistono le culture dei popoli. Dopodiché non se ne sono creati i popoli. Marcello, mio papà, povero, che è nato figlio di un bracciante agricolo, che cultura aveva mio papà? Mio papà aveva la cultura che gli raccontava il prete, che gli raccontava la maestra. E quello ha acquisito, quello gli hanno insegnato negli anni 30. E lui quella visione del mondo ha avuto. Poi cresce negli anni, ma solo in anni molto tardi, ha cominciato a modificarla perché ha avuto dei figli, me e anche le mie sorelle, che gli abbiamo rotto i coglioni pesantemente, con infinite discussioni e liti casalinghe, finché mio padre, attorno ai 50-55, ha cominciato a vedere le cose leggermente diverse. Ha visto dei fatti che non gli erano mai stati raccontati, e avendo rispetto per i figli, ormai adulti, ha cominciato a vederlo diversamente. Ma tuttora ci sono aspetti della visione del mondo che mio padre, in totale innocenza e buona fede, sono quelli dell'Italia degli anni 30. Cioè questo processo storico è fondamentale perché è una di quelle cose che noi dobbiamo proprio cambiare come occidentali. La natura speciale delle democrazie occidentali, che poi come vediamo è fragilissima, fragilissima, no? Tant'è che in paesi come i nostri, che noi sembrano così liberali, democratici, basta una roba, per carità, non è che la guerra in Ucraina sia poca roba, no? Però basta la guerra in Ucraina, basta gli immigranti che vengono dal Nord Africa, basta l'euro e all'improvviso, no, nello spazio di 10 anni si diventa un paese pieno di sovranisti, di razzisti, di autarchici e addirittura adesso di filo putiniani. Questo non è che avviene per caso, è perché l'azione di certe elite che sono riuscite a vincere la battaglia politico-culturale ha agito su un terreno che era fertile. Io questo credo sia una cosa che dobbiamo tenerci in mente, per non farci illusioni, proprio per non farci illusioni. Quello che mi interessa cos'è? È la conseguenza politica dell'analisi. Perché, mi spiego, faccio un modellino proprio brutale, 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 tremendo, da vergognarsi, però così riesco a farlo in 2 minuti. Nell'ipotesi 1, le elite determinano automaticamente ciò che il popolo fa, e ciò, il popolo è sempre una tabula rasa. Finché l'elite gli mette il colore giallo, il popolo è giallo. Se io cambio l'elite, gli metto il colore blu, il popolo diventa blu. Poi gli metto quello rosso, diventa rosso. Nero, diventa nero. Questo ti dà una teoria del mondo e dei paesi, per cui basta cambiare l'elite e cambia la direzione, i comportamenti, eccetera, eccetera, dei paesi. Perché la grande maggioranza delle persone è fondamentalmente impermeabile a qualsiasi colore, ideologia, teoria del mondo le elite gli impongano. Okay? Questa teoria, a mio avviso, è fallace, ma tremendamente fallace, nel senso che è fallita sempre. Le storie dei paesi che conosciamo tutte provano il contrario, dalla Cina alla Russia, all'Italia, all'Iraq e via. Okay? Ah, c'è un'altra teoria che dice no, nella simbiosi, nell'interagire fra elite e cittadinanza si creano delle traiettorie nazionali di cultura, di visione del mondo, di valori, di percezione di quello che sei, di fiducia, che non si modificano rapidamente. Certo che si possono modificare, ma non si modificano semplicemente perché tu un giorno o qualche rivoluzione, colpo di Stato, o quello che è, cambi un'elite. E dopo, 3 anni dopo, hai un paese completamente diverso. No. 3 anni dopo hai più o meno lo stesso paese che forse ha preso una posizione diversa. Aspetti 30 anni, no, la Russia perché non è cambiata? Perché l'elite che ha preso il potere, come ho detto molte volte, nel 90-91, o prima se volete, insomma, quando hanno fatto saltare Gorbaciov, che forse era il migliore di loro, era una elite che veniva tutta dal PKUS, tutta dalla KGB, tutta dall'elite sovietica precedente, che si era semplicemente... Cioè, Yeltsin era il capo del Partito Comunista di Mosca, non era mica, non era mica Sakharov. Cioè, questa immagine che l'Occidente stupidamente, e la grande responsabilità di Clinton, ha dato di Yeltsin nel 91, 92, 93, era ridicola. Io mi ricordo al tempo litigavo pesantemente, era nord-west con colleghi americani, dico ma siete matti? Cioè questo qua era il capo del PKUS di Mosca, ha incollato Gorbaciov perché era semplicemente un suo avversario all'interno del sistema di potere. Non è che era arrivato al PKUS di Mosca, lui era un liberale nascosto, iscritto al Cato Institute, però 4-4, no? Per 40 anni si era infilato nel sistema e ha fatto il colpo di Stato. E adesso la Russia diventa la Svizzera, o fate un po' voi, Hong Kong. No.
No, è chiaro.
Ma è questo che sto dicendo, solo questo, non sto puntando diti ditini, sto facendo un'analisi fredda di quello che ci si può aspettare. L'analisi dice anche che salti Putin, il problema del rapporto con la Russia, un rapporto che deve durare, che dura, durerà per decenni, tanti tanti.
Ma per riallacciarmi a quel discorso elite e popolo, il discorso è che sicuramente ogni popolo ha i suoi miti storici, no? E questi basati sugli eroi, no? Okay? Ogni nazione ha i suoi e sicuramente le elite non si mettono contro. E anche nei miti storici sono anche i nemici, okay? Quindi sono gli eroi interni e i nemici storici. E le elite sicuramente li sfruttano questi, ok? E non è che cambiando elite i miti cambiano, assolutamente no. Quello che posso constatare è che però gli elementi di crisi sì, per esempio perdere una guerra come ha fatto la Germania, come ha fatto il Giappone, ha creato uno shock tale per cui sono, ma fuori in parte anche l'Italia, sono crollati certi miti. Adesso noi non abbiamo più il mito della Abissinia o dell'impero romano, ma sì, ma in parte c'è.
Della Libia c'era, guarda le reazioni italiane alla perdita della Libia. I francesi ci hanno rubato la Libia.
Sì. Però diciamo
che posso dire
la Germania perché la Germania ha avuto uno shock maggiore anche già.
Esatto.
L'Italia è stato a metà, perché meno male nel 40.
Posso essere brutale, dimmi. Franz, sai qual è stato lo shock maggiore? Perché le idee viaggiano nelle teste degli uomini e le idee dominanti viaggiano nelle teste degli uomini. Sai qual è stato lo shock maggiore di Germania e Giappone rispetto all'Italia? Ne hanno fatti fuori molti di più, proprio fatti fuori, passati per le armi, uccisi. E quei pochi rimasti arrestati, mandati, perfino Heidegger è stato messo in isolamento per più di 10 anni per la sua collaborazione. Schmitt è finito in prigione. In Italia, se non fosse che i partigiani hanno preso Gentile, l'hanno fatto fuori. Gentile tornava in cattedra nel 46.
Sì, poi dopo il personale è rimasto quello, fascista.
Almirante, certo. Faceva il fucilatore, era fuori, libero cittadino, poco dopo. Nel 48 li ha mollati tutti. È dura da dire, però ragazzi, cioè, i fatti storici quelli dicono.